che abbiamo sentito su questo racconto forse 2 milioni di prediche, però è sempre bello poter meditare anche in modo diverso quello che il Signore ci dà con i suoi racconti. Uno dei racconti biblici più belli forse è quello del Samaritano. Questo racconto parla di un uomo che stava scendendo da Gerusalemme verso Gerico. Mentre scendeva, andarono dei briganti a picchiarlo, prima a svestirlo, lo spogliarono, lo picchiarono, lo derubarono da ogni cosa, lo lasciarono mezzo morto per terra. E questo era là, giaceva. Se nessuno si prendeva cura di lui, sicuramente sarebbe morto. E passarono delle persone vicino, no? Passava un sacerdote, ma non si fermò. Anche un levita è passato e non si è fermato. Finché non è passato un samaritano. Sapete che i samaritani non è che c'erano tanta buona stima fra i giudei e i samaritani. Quindi passato sto samaritano, e io penso che proprio su questo poi dobbiamo anche meditare, il fatto che era un samaritano, perché Gesù prende un giudeo, prende un samaritano. Passa sto samaritano, si ferma e fa 4 cose importanti. Si avvicina a lui, si piegò, curò le sue ferite con vino e olio. Dopo che l'ebbe fasciato, lo mise sulla sua cavalcatura e lo portò di nuovo in una locanda per continuarlo a curare, e poi lo lasciò alle cure del locandiere, lasciandogli dei soldi proprio per poter mantenere questo signore, per curarlo meglio. E quindi lasciò detto: guarda che poi ritornerò, e se ci saranno dei soldi che hai speso in più, te li darò. Come vi dicevo prima, su questa parte della scrittura ci sono state miriade di varie sfaccettature di prediche, no? Si è predicato molto su Gesù che abbatte le barriere etniche, quindi anche quelle sociali e razziali, perché appunto abbiamo visto il samaritano con il giudeo. Ecco perché proprio abbattere delle barriere, quindi l'aiuto c'è per tutti. Abbiamo sentito predicare sulla buona parola, sull'amore, tante prediche sull'amore di Dio, su questo. Poi abbiamo sentito prediche sulle buone opere, no? Prendendo spunto da questo capitolo della scrittura. E poi e anche il dovere della solidarietà. Tante volte si sono fatte delle prediche sul dovere della solidarietà. Invece questa sera lo voglio vedere su un'altra sfaccettatura. Ma leggiamo prima dalla parola di Dio, in Luca 10, dal verso 25 al verso 37. Alleluia. Ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, dicendo: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Nella legge cosa sta scritto? L'anima tua, allora, come leggi? Egli rispose: Ami il Signor Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse: Hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù rispose: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada, ma quando lo vide passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano, che era in viaggio, giunse presso di lui e, vedendolo, ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo prese 2 denari, li diede all'oste e gli disse: «Prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno». Quale di questi 3 ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose: «Colui che gli usò misericordia». Gesù gli disse: «Va e fa anche tu la stessa cosa». Fin qui la parola di Dio. Consideriamo quindi il buon samaritano. Tu hai mai vissuto questa situazione? Hai mai trovato una persona nel bisogno, per terra, sanguinante, che aveva bisogno del tuo aiuto? E quindi vedendo questa persona nello stato in cui si trovava, col bisogno proprio imbellente di avere una persona accanto, vicino, che si prendesse cura di lui, che si prendesse cura anche nel bisogno spirituale, nel bisogno economico, nel bisogno, tutti i tipi di bisogno. Quando parlo di bisogno delle persone, i bisogni sono sia fisici, sia economici, sia spirituali. Parlo di tutti i bisogni. Hai mai vissuto una situazione del genere? Io vi dico una cosa. 27 anni fa c'era una persona che si trovava in una condizione, penso come questo uomo. Forse non aveva ferite dove usciva sangue, però aveva sicuramente delle ferite molto profonde. Ed erano ferite grosse, non erano ferite piccole. E quando parlo di ferite grosse parlo la perdita di un caro. Io penso che non ci sia niente forse di più brutto quando inizi a perdere le persone che ti stanno vicino. Parlo che perdi la persona che magari è la tua compagna, perdi anche la voglia di lavorare, oppure il lavoro che comincia proprio a darti fastidio solamente ad andarci, no? Quando proprio non hai più voglia di fare assolutamente nulla e il tuo bisogno era quello ed esclusivo di questa persona di avere Gesù, la ricerca disperata di avere Dio nel proprio cuore. Quel cuore era completamente rotto, aveva bisogno solamente di cure forti, non poteva bastare una cura normale, ma ci voleva una cura forte, c'era bisogno di Dio. E Gesù è venuto e ha curato quella persona. Quella persona ero io 27 anni fa. Avevo bisogno di Gesù. E Gesù venne nella mia vita e ha iniziato a curarmi. E la sua cura è stata davvero particolare, perché non era una cura dove sentivi dolore, no? A volte quando ti vengono a curare le varie ferite, provocano dolore, perché l'alcol le provoca dolore, no? Oppure iniziano a cucire, a darti i punti, e quindi provoca dolore. No, lui lo faceva in un modo meraviglioso, l'ha fatto in un modo meraviglioso. Mi sono sentito protetto nelle sue braccia, mi sono sentito veramente amato, ha lenito quel dolore che c'era nel mio cuore. È chiaro che quando perdi un caro, la mancanza la senti sempre, no? E tutto quello che avresti voluto fare, non hai fatto, ti rimane sempre come un qualcosa che ci pensi. Però vi posso garantire una cosa, che nel momento in cui Gesù è entrato nella mia vita, ci è entrato in un modo speciale e mi ha fatto sentire speciale. Quella persona che era ormai distrutta si sentiva speciale, perché ero speciale per Dio. E ho compreso questo: se lui è morto sulla croce ed è morto per me, significa che io sono speciale. Nel momento in cui ho compreso questo, ho compreso l'amore di Dio nella mia vita, la mia vita è cambiata, mi sono sentito davvero curato, in quel modo ho iniziato di nuovo a vivere, e a vivere in un modo speciale, in un modo diverso, in un modo come Dio mi aveva chiamato a vivere. E che cosa ha fatto? Non soltanto è venuto e mi ha curato, poi ha fatto come il buon samaritano, mi ha messo nelle mani di persone che continuavano a curarmi. E lui aveva già pagato un prezzo talmente alto anche per queste persone che poi mi dovevano curare, che non c'era bisogno di pagare altro prezzo, perché tutti sapevano, nelle persone che mi sono stato affidato, che Gesù era morto anche per loro e che tutto quell'amore che ora aveva dato a me, precedentemente l'aveva dato a loro. E questa è la figura del locandiere, no? Il locandiere, poi in fin dei conti, che cos'è? Siamo sempre noi. Guarda questa figura in questo racconto, no? La nostra figura è sempre nella persona che è per terra e possiamo identificarci in lui. Poi ci dobbiamo identificare nel locandiere, perché Gesù dice: prenditi cura di lui. Quando dice prenditi cura di lui, lo dice ad ognuno di noi quando arriva una persona nuova qui dentro e accetta Gesù per la prima volta. In un primo momento è Gesù stesso che mette le mani sulle persone, è lui che guarisce, è lui che sana, è lui che gli dà nuova vita, è lui che gli trasforma il cuore, è lui che fa ogni cosa. Noi non dobbiamo fare assolutamente nulla, perché tutto è compiuto, ed è compiuto per la gloria di Dio, ed è quello che fa Dio, è quello che ha compiuto sulla croce Gesù Cristo per ognuno di noi, quel sangue che ci ha redento da ogni cosa. Per quelle lividure lui è morto, per le nostre lividure lui è morto. E allora lui ha già compiuto ogni cosa e l'ha compiuto sulla croce. Poi che ci dice? Ci dice al locandiere: prenditi cura. E quindi chi è il locandiere? Il locandiere, quando una persona entra in chiesa, il locandiere siamo noi. Dobbiamo prenderci cura delle persone che entrano nuove e iniziamo ad avere un rapporto. Quello che Gesù inizia a fare dobbiamo portarlo a compimento, non perché è un mandato suo. Ci ha detto: prenditi cura di lui. Gesù ci ha dato questo comandamento di prenderci cura dei nostri fratelli, non lasciarli così, perché poi è semplice, no? Tante volte diciamo che non ci prendiamo cura perché, ma quello è strano, ma quello è così, ma quello è colà. Ed è vero, ci sono tanti credenti, diversi modi di diversi tipi di credenti. C'è quel credente che è una meraviglia starci insieme, e allora là, perché è simpatico, perché magari riesce a stare bene in comunione con tutti, e allora con quelle ci viene facile starci insieme. Ma anche nel mondo ci veniva facile starci insieme con una persona del genere. Però ci sono le persone più difficili, quelle che hanno avuto delle ferite ancora più profonde, gente che è stata in carcere, gente che è stata abbandonata dai genitori, gente che nella vita è stato sempre visto come un fallito perché non è mai riuscito in nulla, quindi che hanno delle ferite profonde e che non sono sicuramente splendide come il fratello Giovanni, che magari è sempre allegro, magari riesce ad essere sempre... È facile stare insieme a lui, no? Con lui ti metti a ridere, scherzi, fai, quindi che ci vuole a stare insieme? Però ci sono quei tipi che sono un pochino più rigidi, quelli che ci vuole più tempo, ci vuole una cura diversa. È là che Dio ci ha chiamato ad operare e a far sentire l'amore che lui ci ha dato, farlo sentire anche agli altri. E questi, ci sono vari passi della scrittura dove questo comandamento che ci ha dato, prenditi cura di lui, continua e lo ritroviamo in altri passi, no? Perché può sembrare che questa è una storiella, quindi in questa storiella tu hai voluto vedere questo prenditi cura di lui che è rivolta alla Chiesa. Invece non è rivolta a noi, quella era rivolta al locandiere. No, però ci sono tanti passi della scrittura. Allora vi leggo in Matteo 5, 14, 16. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente, non si accende una lampada per metterla sotto al moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Poi disse loro ancora in Marco 16:15: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. E ancora in Atti 20:28: badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito vescovi per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistato col proprio sangue. Questo poi parla pure per gli anziani e parla per i pastori. Però ognuno di noi è chiamato a prendersi cura dei fratelli. Ognuno di noi è chiamato a servire il Signore, a servirlo con tutto il cuore. Perché, guardate bene, a me è successo 27 anni fa di essere curato in questo modo. A te è successo magari 30 anni fa, a chi è successo a 15, a 10. Ma tutti siamo stati in questa situazione. Tutti quanti ci siamo trovati nella situazione di essere feriti mortalmente ad aver bisogno di Gesù. Senza Gesù eravamo persi, eravamo nulla, eravamo niente. Oggi possiamo dire di essere figli di Dio, che bella cosa. Com'è bello poter dire sono un figlio di Dio. Gloria a Dio per questo, se lo puoi dire. Se hai accettato veramente Gesù nel tuo cuore. È una cosa meravigliosa per ognuno di noi poter dire una cosa del genere, poter dire sono un figlio di Dio. E l'amore di Dio deve essere manifesta nella tua vita se sei un figlio di Dio, perché i figli sono simili al padre, cercano di imitare i padri. E quindi noi vogliamo imitare i nostri padri, vogliamo essere simili ai nostri genitori, no? E vogliamo davvero cercare di essere testimonianza vivente sulla terra di quello che Gesù fa. E quindi come curare le persone? Le persone le dobbiamo curare con la preghiera, con lo starci vicino. Penso che ci sono tante cose che possiamo fare per le persone che sono nel bisogno. A volte vedo, ho visto già una volta sorella Tina, un'altra volta ho visto sorella, dov'è? Non la vedo più. Ah, ecco, è in fondo la nostra cantante, che Serena, che si sono presi cura di un animale, di un cane, no? E forse quel cane era in quella situazione come erano la situazione di quel poverino per terra. Ma io non lo so quante persone si prendono cura se vedono un marocchino svestito. Allora, vi immaginate questa storia. Questa era una strada sicuramente poco trafficata, perché se no i briganti non pigliano una persona, la svestono, la lasciano morente per terra. Quindi, per fare tutto questo, la zona non deve essere Corso Mazzini. Sicuramente era una viuzza, era sicuramente una zona porco trafficata fra Gerusalemme e Gerico. Quindi tu ti trovi a passare da questa strada, diciamo, una viuzza di... Come si chiamano i viuzzi di Cosenza Vecchio dove ci abitavi tu? A Via Gaeta, magari eri a Via Gaeta. E trova via Gaeta questa persona per terra, stesa, che esce sangue da tutte le parti. Svestito, perché lei dice che l'hanno svestito, quindi lui era senza vestito addosso. Questo è un marocchino, oppure i neri fortissimi, che manco si vede, sono talmente fortemente neri che non li neanche vedi, no? Talmente che sono neri, nero metallizzato. Io non lo so quante persone si fermano. Oggi, a tempo di oggi, al limite, se riusciamo, facciamo una telefonata col cellulare, chiamiamo il 118, guardate che c'è una persona. Perché abbiamo paura? La prima cosa che ci viene, è proprio uno stimolo, la prima cosa che ci viene, avere paura e andare via. Scappare, perché se l'è successo a lui, mo non è che c'è qualcuno che lo può fare anche a me.
E allora la prima cosa dice: io ora me ne scappo e me ne vado.
Non è così per Gesù. Gesù non ha visto se erano marocchino, non ero, un italiano, uno di Via Gaeta oppure di uno commercialista oppure un ingegnere alla Giovanni. Cioè lui vedeva e visto solamente che quello era nel bisogno. Allora si è chinato su di lui e ha iniziato a curare le ferite. Noi come possiamo curare le ferite? Non è che quando vengono delle persone che sono nel bisogno possiamo dare una pacca sulle spalle. Ah, frate, non ti preoccupare. Dio vede e provvede. E tante volte finisce così, che Dio vede e provvede. Sicuramente. Dio vede e provvede pure. Però ti ha messo vicino a questa persona, non per dare una pacca sulla spalla e dire Dio vede e provvede. Ti ha messo vicino a questa persona per curarla, per lenire le sue ferite. Lui dice che lo faceva con il vino e con l'olio. Noi lo possiamo fare con le nostre preghiere, lo possiamo fare con i nostri averi, lo possiamo fare portandolo in chiesa, sedendoci vicino a lui, parlandoci dell'amore di Dio, pregando insieme a lui, pregando insieme agli altri fratelli. Ecco la comunione fraterna a cosa serve, ecco perché siamo un corpo proprio per questo, ognuno di noi ha bisogno dell'altro e non possiamo farne a meno uno dell'altro. È come dal tuo corpo che non puoi fare a meno del dito, non puoi fare a meno della testa, non puoi fare a meno della gamba. Ogni parte del corpo è importante. È chiaro, cammini così, puoi fare a meno di tutte le cose, cioè non è un problema. Però se vuoi vivere bene, hai bisogno del corpo. E tu che vuoi essere una storpia, uno storpio, o vuoi vivere nella comunione fraterna e vuoi vivere curato da Gesù e curato dai fratelli, curato dalla persona. Perché questo, sapete, la chiesa è la locanda. La chiesa è la locanda. Là c'era il locandiere che doveva servire affinché potesse ancora continuare a curare quella persona che era ammalata. Però il luogo, la locanda, è la chiesa. La chiesa è il luogo dove portare le persone che sono nel bisogno. E poi ecco che il locandiere può assolvere il comandamento che dice prenditi cura di lui. È meravigliosa questa storia, proprio perché noi possiamo entrare, no, in ogni personaggio e vivere intensamente questa storia, perché ognuno di noi l'ha vissuta, ognuno di noi ne è partecipe ed è qualcosa di speciale quello che possiamo fare nel momento in cui abbiamo accettato Gesù nella nostra vita. Noi possiamo essere gli infermieri, dottori, abbiamo tutti delle qualifiche meravigliose. Con Gesù siamo tutti dottori. Lui è il dottore per eccellenza e noi diventiamo dei dottori che lui mette a disposizione alle altre persone per essere curate. E quindi c'hai un compito che non è un compito semplice, no? È semplice se lo fai con l'amore di Dio, se lo vuoi fare con le tue capacità, se lo vuoi fare perché pensi di essere tu speciale, arrivi a poco. Ma se lo fai perché hai compreso l'amore di Dio che è nella tua vita, allora riesci completamente a svolgere questo lavoro in un modo semplice, in un modo meraviglioso, in un modo come Dio vuole che noi prendiamo cura dei nostri fratelli. C'è, come vi dicevo, vabbè, ci sono delle persone speciali che dobbiamo curare e che sono delle persone che magari non ci piacciono. Se noi li guardiamo con gli occhi degli uomini, ci sono delle persone che non ci piacciono. Ma se le guardiamo con gli occhi di Dio, ogni persona che c'è vicino è degna del nostro amore, è degno perché noi ci prendiamo cura, perché anche per quella persona che a te è più antipatica degli antipatici, Gesù è morto per lui. Prima è venuta una persona che ho visto fuori, ci ha visto cantare e si è messa a ridere. Magari a guardarlo ti viene rabbia, no? E dici, guarda che noi stiamo lodando il nostro Signore e tu ridi. Però se lo guardi con l'amore di Dio dici, guarda che è morto anche per te. Gesù è morto anche per te. Tu stai ridendo per quello che non comprendi. Ed è l'amore di Dio. Noi stiamo lodando colui che ci ha dato salvezza e che ci ha dato la vita eterna. E tu ridi perché noi stiamo lodando e glorificando il Re dei Re, il Signore dei Signori. Però se lo guardi con l'amore di Dio, invece di avere rabbia, provi amore verso di Lui. Ed è quello che ho provato verso quella persona, che se n'è andata ridendo. E magari senza alcuna stima nei nostri confronti, no? Dici, questi sono dei pazzi. Ci vede, cioè, magari ci ha visto tutti con le mani alzate, tutti quanti che cantavamo, oh! E dice, che sono pazzi. E com'è bello essere pazzi per il nostro Signore. Amen. Vogliamo essere pazzi per il nostro Dio. L'ultima domanda. Cosa fece il ferito secondo voi per meritarsi l'aiuto?
Niente.
Assolutamente nulla. Gesù è morto ed è morto per noi. Poi c'è un'affermazione di Gesù sul gran comandamento che dice: ami il Signor Dio con tutto il tuo cuore, dice in Matteo 22, 37, 38 e 39, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E il secondo comandamento, simile a questo, è ami il tuo prossimo come te stesso. Ho letto questo da Matteo e non dal passo che l'avevamo letto, perché qua dice nella seconda parte, e voglio fermare l'attenzione e colgo anche la vostra attenzione su questa affermazione, che dice, il secondo comandamento è simile a questo, che non dice nell'altro verso in Luca, ecco perché ho voluto leggere in Matteo. Qua dice che è simile al primo comandamento, perché è facile amare Dio. Amare Dio è semplice a tutti, è amare il nostro prossimo che ci viene difficile. A volte non riusciamo a comprendere neanche i nostri figli, pensate se riusciamo a comprendere quelli che ci stanno vicino e ci stanno intorno. E noi siamo chiamati a comprendere tutti, a comprendere completamente tutti, ad amare tutti. E il secondo comandamento simile a questo, ami il tuo prossimo come te stesso. È bello davvero poter sperimentare l'amore di Dio. E se noi riusciamo ad amare Dio con tutto il nostro cuore, come abbiamo visto prima, tutti quanti eravamo con le mani al cielo, lodavamo, glorificavamo il nostro Signore e dicevamo tutti quanti, ti amo Signore. E magari lo diciamo spesso, ma quante volte pregate per i vostri fratelli? Chi di voi prega tutti i giorni per me? Alzate la mano con verità, in verità. Vedi? Non c'è nemmeno una mano che si alza. Io vi dico una cosa, io prego tutti i giorni per voi. E questo qua, davvero, me l'ha fatto comprendere il Signore che ogni giorno dovevo pregare per i miei fratelli. Non lo faccio singolarmente, no? Perché non riuscirei a ricordare i nomi. Vabbè, ma se prego per ogni membro della Chiesa Silo, e se si fa parte della Chiesa Silo, e sto pregando per te. È chiaro che non è che posso andare, no, anche perché non mi ricordo nemmeno i nomi, sono talmente stonato che non mi ricordavo neanche quello di Serena poco prima. Pensa tu. Tu dici Brunella, sei un grande allora. A me piace pregare per voi e vi invito a tutti quanti di pregare davvero per ognuno di noi di pregare per tutti gli altri fratelli, pregare per il pastore, che davvero possiamo ricevere la forza di Dio e che giorno per giorno possiamo crescere e servirlo insieme, perché è importante servirlo insieme. Quando possiamo incontrare delle persone che sono nel bisogno, che sono come eravamo noi prima di conoscere il Signore, no? È bello che lo possiamo fare, specie se siamo insieme. È ancora più semplice curare le persone, perché sicuramente il samaritano, per mettere la persona sulla cavalcatura per poi portarla alla locanda, si è dovuto davvero affaticare forte, no? Per poterlo mettere lì sopra. C'è riuscito, lo so, però sicuramente se erano 3 samaritani che erano passati a prendere quell'uomo, era stato molto più semplice, no? E quindi noi dobbiamo fare questo. Infatti conclude questa storiella Gesù dicendo: ora va e fa tu la stessa cosa. Ora va e fa tu la stessa cosa. Ognuno di noi è chiamato a fare il samaritano. Ognuno di noi è un samaritano, è un comandamento di Dio, è quello che Gesù ci ha lasciato. Noi vogliamo fare i samaritani, vogliamo davvero fare quello che Gesù ci ha ordinato, di fare la stessa cosa. Vogliamo essere delle persone che siamo al centro della volontà del Signore, e per essere al centro della volontà del Signore dobbiamo fare quello che il Signore ci ha comandato. Amen? Amen. A Dio la gloria. Se il gruppo canto può venire...